Metro Sound. Buonasera amici, benvenuti a bordo di Metro Sound. Come state? Anche oggi, allora, martedì 14 aprile 2026, in diretta dagli studi di Radio R18, dalle metafrequenze di Radio R18, Lara Ladu e Ikeye Miss Lara, che ha i microfoni, che vi parla questa sera in compagnia di un ospite che torna a trovarci, e gli diamo subito il benvenuto. Ciao Giorgio.
Ciao a Lara e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Stiamo parlando di Giorgio Scianca, che è già stato ospite nel novembre scorso qui a bordo di Metro Sound. Chi è Giorgio Scianca? Brevemente, architetto e cinefilo. Sei qui per la seconda volta, ma ci hai preso gusto, Giorgio? Dimmi la verità.
A dire la verità, sì, quando ogni tanto mi vengono in mente delle idee nei miei studi tra cinema e architettura, mi piacerebbe raccontare anche queste cose a voce e con le note delle musiche che sento nei film.
Sì. Abbiamo spesso ospiti degli architetti qui su Metro Sound. A noi ci piace l'architettura, perché questo punto di vista, no? Un po' tecnico, ma un po' anche umanistico, che avete voi architetti, è interessante.
Sì, poi il tema è la città, no?
Certo.
In fin dei conti è dove viviamo, dove lavoriamo, dove cerchiamo anche il nostro senso, no?
Certo.
All'interno di questa città, e quindi tutto ci può essere d'aiuto.
Bene, bene. Allora, tu hai scritto recentemente il tuo articolo di marzo, tu scrivi per il Giornale dell'Architettura, hai questa rubrica che si intitola
Quo Vadis Architetto.
Dove va gli architetti?
Sì, esatto. È la domanda che credo tutti gli architetti si pongano.
Hai scritto un articolo sui 100 anni di Metropolis, il film Metropolis.
Sì, esatto.
Città, architettura e musica, appunto, come stavi dicendo. Quindi, Giorgio, perché Metropolis, questo film, a distanza di 100 anni, è ancora così centrale quando parliamo di città?
Beh, innanzitutto partirei proprio dal termine Metropolis. Uh-huh. Metropolis, derivazione greca, poi latina, uh-huh, significa città madre.
Uh-huh.
No? E quindi, e questa è una cosa che ho scoperto, diciamo, ultimamente.
Uh-huh.
E mi ha molto colpito, perché definire una città madre, in realtà il significato sta nelle città nuove che venivano create nelle colonie greche e poi romane.
Uh-huh.
Dovevano assomigliare a qualcosa, cioè dovevano avere un punto di riferimento, e queste, uh-huh, erano le città madre, che venivano definite metropoli, e quindi con delle caratteristiche a cui le altre città dovevano tendere. E quindi già questo termine di madre, matrigna, questo rapporto madre figli, che sono i cittadini, ecco, in qualche modo mi ha stimolato a fare una riflessione a 100 anni di questo film, che è un'icona. Un film muto, Fritz Lang, il regista, fatto, terminato nel 25 e poi proiettato nel 26, ma con poi una riedizione musicata da Giorgio Moroder.
Che stiamo sentendo in sottofondo, questa riedizione del 1984. Le musiche futuristiche di Giorgio Moroder, rendono in qualche modo l'idea.
Sì, e poi
della visione,
esatto,
che ha avuto Fritz Lang, no? Nel...
Sì, e poi c'è un fatto strano, una curiosità. Mm-hmm. Il film tedesco, mm-hmm, durava circa 3 ore. Mm-hmm. E naturalmente era costato tantissimo e quindi praticamente fu quasi immediatamente venduto in America, i quali tagliarono il film e lo rimontarono in 2 ore.
Mm.
E fino a pochi anni fa era rimasto perduto, i tagli non si erano visti, quindi
sì,
si era perpetrata la edizione americana, finché non ne trovarono una copia in 16 mm in Argentina.
Quindi, la Germania e l'Argentina sono sempre,
esatto,
collegate. Ecco.
E quindi fu recuperato, mm-hmm, ma per non c'era una, mm-hmm, come dire, una sceneggiatura, un film muto, quindi non si capiva bene,
mm-hmm,
e fu recuperato e ricostruito grazie alla colonna sonora originale. Quindi in qualche,
fantastico,
modo anche la musica originale, poi rivista da Mordor, è un racconto insieme alle immagini in bianco e nero.
Questi suoni evocano quasi delle astronavi, un po' alla Blade Runner. Eh?
Esatto, cioè il film che ha dato poi i natali a tutti quelli distopici, mm, o utopici sulle città, no? Quindi tu hai citato, mm-hmm, Blade Runner, ma
certo,
possiamo citare Brazil di Terry Gilliam
dell'85.
Gotham City degli anni 80, la
anche
Dark
quello.
City del 98,
uh-huh,
per arrivare fino alla Megalopolis di Francis Ford Coppola di questi anni recenti.
Mm. Senti Giorgio, se dovessi... la domanda era questa: quali elementi architettonici del film Metropolis di Fritz Lang troviamo oggi nelle metropoli attuali?
Io credo che
reali?
Quasi nessuno. In realtà ho scoperto e mi sono ritrovato quando è comparso il video della ricostruzione di Gaza. Quella cosa ignobile. Quando è stata ipotizzata la ricostruzione di Gaza,
sì,
come un parco di divertimenti. Se si vanno a rivedute corrette con 100 anni di distanza le grafiche di quel mondo che si immaginava, ecco, si rivedono esattamente gli stessi principi, cioè una vita di divertimento, una vita
sintetica.
C'è un domani, sintetica, e si avvicina molto, figurati, 100 anni di distanza, l'IA non fa nient'altro che copiare una cosa immaginata 100 anni prima da Fritz Lang.
Certo, senz'altro. Ecco, molto bene. Il cinema ha raccontato anche, quindi, attraverso il suono. E quanto conta la musica, secondo te, nel costruire uno spazio urbano? Conta qualcosa?
Dunque, tu mi insegni che i rumori delle città diventano musica, no? A un certo punto. Poi noi viviamo in una città molto particolare in cui la musica in qualche modo è stata un elemento di cambiamento della città, un elemento trainante, un elemento che dalle cantine, dai club è uscito fuori, è diventato poi una cosa alla quale guardare, non solo ad ascoltare, ecco. E quindi è un elemento di trasformazione la musica della città. Poi diventa un emblema iconico.
Certo. No?
Cioè, noi, se pensiamo a certi film, ci li identifichiamo con una certa musica, sia che siano dei film come Blade Runner, quindi film di fantasia, ma anche quelli della realtà. E poi ricordiamoci che in quegli anni, 100 anni fa, non c'era solamente stato la città utopica di Metropolis, ma anche la città reale di Berlino, perché la Sinfonia di una grande città di Ruttmann del 27 rivedeva questi rumori in termini di musica.
Certo.
E quindi il termine musica è un termine che si accosta a quello della città, ma che la trasforma in qualche modo.
Certo.
È la musica che... ecco perché io sono un po' contrario alle cuffie o ad ascoltare la musica anche quando uno viaggia in macchina, perché in qualche modo il rumore della strada, il rumore delle persone, il rumore delle macchine è un passaggio che devi fare, ecco, quello dell'arrivare alla musica. Forse,
guarda,
bisognerebbe arrivare alla fine del viaggio e dire: adesso mi ascolto questa musica.
Sì, questo è un bel punto di vista. Ci sono però alcuni che invece danno un significato e valore anche magari all'isolamento dai rumori della città, quindi dalla frenesia della città, quindi danno valore proprio all'isolamento acustico in questo modo.
E però se la musica è sbagliata, quella che tu senti, cioè nel senso che se...
Ah beh, sì, tu se... dici, eh beh, in effetti... la vita reale non è come quella del cinema, no?
No, effettivamente non è così.
Il cinema,
però...
c'è la colonna sonora che mette l'accento anche solo con dei suoni realizzati ad hoc su emozioni, situazioni, eccetera, eccetera. Però nella vita reale uno può trovare della poesia nei suoni che... ma
dovrebbe portarsi sempre dietro un DJ che interpreta bene o male il momento che stai vivendo.
Ci vorrebbe,
ecco,
una colonna sonora.
Una colonna sonora continua. Ecco.
Senti, a questo proposito c'è un'altra colonna sonora, appunto abbiamo accennato prima al film Blade Runner, a questa grande opera. E ha un altro grandissimo musicista, lui è Vangelis, lo sentiamo adesso in sottofondo. le sonorità si fanno cupe, però ci sono questi campanellini che a me danno un po' quest'idea di magia, no? Un po' di magia, perché è una realtà anche qui con i replicanti, una realtà replicata, ma triste perché piove.
E sì, piove moltissimo, è un'ambientazione che in qualche modo, però non la definirei triste, no? In qualche
malinconica.
Malinconica, esatto.
Sì, è
la condizione ormai dei cittadini del futuro, no? Quella di essere malinconici all'interno della loro città, che forse non riconoscono più o che per il cambiamento climatico incomincia a essere troppo piovosa e anche un po' invivibile.
Certo.
Però è un capolavoro comunque quello di Ridley Scott dell'82, perché rilegge anche delle architetture iconiche e dei luoghi iconici, in questo caso negli Stati Uniti, con le loro architetture, la loro visione della vita, con queste città squadrate, con queste città che sviluppate in altezza, quindi con delle logiche che noi europei capiamo meno, ecco.
Certo.
E quindi cerchiamo adesso, forse la cosa simpatica è quello di accostare questo a un altro film iconico per la città di New York, è il film Manhattan di Woody Allen del 79. Qui la poesia irrompe nei grattacieli, irrompe con il bianco e nero di Woody Allen.
Abbiamo anche questo in sottofondo, naturalmente.
Qui sentiamo anche la voce di il tentativo di scrivere una lettera, un'introduzione a un racconto in cui Woody Allen parla di questo suo amore per Manhattan e la musica che la rappresenta di più in questo caso è la Rhapsody in Blue di George Gershwin.
Sì, una musica più languida.
Sì, è da innamorati, ecco, cioè voglio dire, Gershwin arriva poi a dei momenti adesso dopo questa parte di parlato che lui ha, si vede tutta questa, diciamo questa onda di questa musica che la solleva, ecco,
certo.
Solleva Manhattan.
Sì. Individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams and now it's gonna be too preachy. I mean, you know, let's face it, I want to sell some books here. Chapter one. He adored New York City, although to him it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter one. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town, and it always would be.
Thank you.
Allora Giorgio, tu hai scritto questo tuo ultimo libro, Torino Filmopolis, e racconti appunto spesso nei tuoi lavori, parli spesso di Torino come città cinematografica. Non cinematografica nel senso che solo dei set che vengono girati qua, ma proprio della relazione, della rappresentazione di Torino nei film. Abbiamo scoperto che ce ne sono più di 400, no? di film che citano Torino in qualche modo. E che cosa la rende così filmabile?
Innanzitutto nella sua storia Torino è stata una delle prime città del cinema, e quindi con le case di produzione, la vicinanza a Lione, i fratelli Lumière, portato all'inizio del Novecento subito questa ondata di novità. Poi ricordiamoci sempre che era Torino una città militare, quindi con la voglia dei militari di divertirsi la sera, di andare nei Café Chantan, che sono state le prime sale cinematografiche. Ma poi, e quindi è nato anche il business del cinema, e quindi è andato avanti fino praticamente al termine poco prima della Seconda Guerra Mondiale, quando per volontà del governo fu spostata a Roma, la capitale del cinema, se no era già una capitale. E quindi è stata un set naturale per le produzioni dell'epoca, del cinema muto, e poi anche negli stabilimenti FERT, quelli in Corso Lombardia, c'è stata una produzione continua fino ad allora, diciamo al termine della guerra. Poi la città è diventata la città industriale, la città dell'auto, non c'era più tempo per andare al cinema, non c'era più tempo per la divagazione, non c'era più lo spirito di allora. La città è diventata buia, cupa, sporca. Abbiamo portato questa immagine della Torino grigia o grigia metallizzata, come dice Chiambretti, fino agli anni 70, fino a quando, diciamo, l'industria automobilistica non è diminuita in qualche modo, la città si è aperta al mondo in maniera diversa, le Olimpiadi, e 25 anni fa nasceva la Torino Film Commission.
Di cui faccio parte
del consiglio di amministrazione, e quindi la Film Commission che l'anno scorso ha compiuto 25 anni e ha incominciato ad agevolare le produzioni a lavorare all'interno della città, e ha voluto dire essere un volano incredibile, perché oggi ci sono centinaia le produzioni audiovisive che avvengono in città, e quindi è inevitabile la ripresa delle città, perché in qualche modo la comodità diventa d'obbligo.
Certo.
Una volta, quando venivano a girare a Torino, vedevamo tutti i mezzi e la provenienza arrivare da fuori, quasi tutta da Roma. Oggi invece ci sono più di 100 aziende che lavorano nel campo del cinema.
Sì.
E il cinema è cambiato, il cinema è diverso, non solo il cinema inteso come film, ma documentari, corti, clip musicali,
certo,
animazione. Quindi in qualche modo stiamo riverdendo i fasti dell'inizio del secolo, no? In qualche modo.
Quindi
anche noi compiamo 100 anni dal 1926, insomma.
Ecco,
quindi è anche... Dovremmo festeggiare.
Dovremmo
anche
festeggiare.
Noi, avremmo
sempre
centenario.
Qualche motivo per festeggiare, volendo. Volendo non solo economicamente, ma volendo anche con certo. La cognizione, no?
Dopo 100 anni, benvenuto, bentornato cinema.
Grande Giorgio, senti, adesso ho un brano anche io da proporre, l'ho già proposto diverse volte, è rappresentativo visto che parliamo di Torino, il titolo è A Night in Torino, lui è Parov Stelar che ha scritto questo brano negli anni 90, fine anni 90, primi anni 2000. Era venuto a Torino, era un DJ produttore, era venuto a Torino a fare una serata e gli era piaciuta tantissimo e ha scritto questo pezzo intitolato A Night in Torino. Bounce of the funk, make it get bunk, roll on. Bounce of the funk, make it get bunk, roll on. Bounce of the funk, make it get bunk, roll on. Bounce of the funk, make it get bunk, roll on. Hai sentito che ritmo, hai sentito che atmosfere? Che...
Bellissima, eh? Io la proporrei immediatamente per qualche produzione cinematografica per illustrare un ritmo diverso della città, no?
Sì,
che
era
in qualche modo...
un brano del 2005 e in effetti eravamo proprio all'alba delle Olimpiadi, certo. Quindi c'era quel fermento, quell'atmosfera si respirava in giro per Torino.
Assolutamente, ed era una città, beh, tanto diversa, no? Sono passati 20 anni.
Sì, sono passati 20 anni.
È diventata una, possiamo dire, una città più riflessiva.
Sì.
Meno, però, meno frizzante in qualche modo.
Sì, sì. E sono successe tante cose, ci sono stati anche, c'è stato anche un momento in cui la città, dal punto di vista qualitativo forse ha fatto un passo indietro in un certo momento, non lo so, personalmente, questa è una mia, mi assumo la responsabilità di questo giudizio, c'è stato un momento in cui, oddio, dove siamo finiti? Ma speriamo che ritorni quel, cioè, sembra che stia tornando,
no,
forse
no, ci sono tanti cambiamenti
si sente,
in atto,
si sente
ci
il cambiamento, cambiamenti si sente, in atto, per fortuna.
E questi 20 anni hanno portato al termine, diciamo, certi processi che allora forse erano nascosti, sì, che non si vedevano ancora, o comunque certo, c'erano, naturalmente stiamo parlando dell'industria automobilistica, stiamo parlando, ma anche pensiamo alla stampa, no? Cioè ai giornali che 20 anni fa significavano qualcosa, oggi messi in vendita, sta cambiando tanto, ecco, stanno cambiando le cose, sì, quindi naturalmente dopo la risacca poi ricomincia,
certo,
l'onda,
infatti,
ecco,
infatti,
quindi
infatti,
noi siamo pronti.
Siamo pronti, bravo, grande. Allora, ascoltiamoci un attimo, c'è un consiglio della regia e ritorniamo subito con un altro brano interessante. Eccole qua.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Metro. Eccoci con questo suono di metropolitana, perché dalla metropoli deriva la parola metropolitana, no?
Esatto, esatto, quindi non possiamo,
metropolitana è,
siamo a casa.
Siamo a casa, Metro Sound, il suono di questa metropolitana che si sente in sottofondo e su cui stiamo viaggiando. E dove viaggia una metropolitana? Di certo non la puoi fare in un paesino, quindi questo, voglio dire, questa Torino diventerà una metropoli?
Ma in fin dei conti lo è già, no? In qualche modo è un modello di città, tant'è che, come forse abbiamo già avuto occasione di dire, c'è una serie di Star Wars che in qualche modo, per creare un mondo, prende il modello Torino, il modello di una città del nord Italia. Nella seconda serie di Andor viene creato nel mondo di Goram, c'è questa città che si chiama Palmo, e in qualche modo, a detta dei registi e degli sceneggiatori, e si sono ispirati a Torino. Quindi quando diventi un modello, in qualche modo diventi anche madre, penso.
Certo,
magari una madre surrogata, ecco, cioè, voglio dire, non una madre naturale, ma certamente è interessante vedere come l'hanno rappresentata, come hanno trasposto in un mondo alieno questa città,
certo,
che è una città che è murata, in qualche modo, che si rifà la città del Settecento, ancora con le mura e con le cittadelle a forma di stella, e con questo desiderio del mare che abbiamo da sempre.
Da sempre. Torino aveva il desiderio della metropolitana e poi da sempre ha quel desiderio del mare. Guarda, potrebbe anche essere che...
è così.
Chissà. Ma invece c'è un altro brano che tu hai, appunto, stavamo dicendo che tu hai scelto per parlare di cinema e di Torino.
E di città.
E di città, scusa,
e di città. Sicuramente, perché a differenza delle altre musiche che abbiamo sentito, che in qualche modo accompagnano delle immagini montate ad arte, possiamo usare la parola arte perché il montaggio è un'arte, di frammenti. In questo caso è una carrellata unica con questa musica significativa, e con un personaggio che passa attraverso un mercato, in questo caso è Hugh Grant, che nel film Notting Hill attraversa un mercato e fa capire che passa un anno. Camminando passano le stagioni, quindi lui si veste, si sveste, i prodotti sulle bancarelle cambiano.
Bello.
In una carrellata unica e fantastica,
un piano sequenza
ah. Esatto,
ambientale ma anche nel tempo, quindi
esatto,
spazio temporale.
È spazio temporale perché deve rappresentare il passaggio di un anno. Quindi passa un anno da un appuntamento all'altro di questo Hugh Grant innamorato.
Ecco, e con quale brano? Siamo a Londra e lui quale brano ci mette?
I'm No Sunshine
dei Bill Withers, giusto?
Esatto.
Bellissima canzone, devo dire.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Time she goes away. Ogni volta che
era
se fantastico. Ne va
ed era fantastico perché in realtà nel pezzo originario non ci sono i rumori. Abbiamo sentito il rumore della pioggia, abbiamo sentito i rumori del vento e i rumori del mercato.
Certo.
A proposito di questo mi viene in mente anche un'altra musica che significativa del mercato, che era la musica di Rocky quando si allena per lo scontro a cui è destinato e passa attraverso verso un mercato per arrivare a Filadelfia su una scalinata per poi avere il suo momento di finta gloria, ma che ha raggiunto al termine dell'allenamento. Un'altra musica che è diventata iconica nel mondo del cinema.
Certo, è vero. Giorgio, che bello, quanta poesia attraverso il cinema, la musica, sì. Molto bene, ma noi qui entriamo in una, facciamo un passaggio di argomento, perché le città quando cambiano per trasformarsi, cosa bisogna fare? Bisogna fare dei lavori, no? Un po' come a casa, un po' dei lavori di manutenzione, un po' dei lavori invece di ristrutturazione e di lavori anche di costruzione vera e propria, ex novo. E quindi cosa succede? Nelle città si realizzano i cantieri per poter fare queste cose. E ci sono delle figure in Italia, delle figure, penso che ci siano in tutto il mondo, solo che in Italia queste figure hanno un nome. Ci sono sono solitamente delle persone anziane che si aggirano per i cantieri a osservare quello che succede e anche a dire la loro e a dare consigli. Stiamo
parlando degli Umarell.
Gli Umarell, un nome che arriva da Bologna, no?
Esatto.
E che significa uomini anziani, penso.
Sì, uomini che osservano,
uomini
credo. In qualche modo sono dei guardoni dei cantieri.
Guardoni dei cantieri, diciamo.
Ma la notizia, credo, a cui tu appunto faccia riferimento è il fatto che ieri il Consiglio Comunale ha deliberato di, sì, in qualche modo promuovere questa figura, che farla diventare una figura sociale e portarla in qualche modo in aiuto alla città, visto il gran numero di cantieri aperti e non tutti operativi, ecco, in qualche modo essere delle sentinelle dei lavori pubblici.
Mi sembra un'ottima idea, ma c'era qualcuno che ci aveva già pensato. Noi abbiamo Giorgio Scianca, che qualche anno fa, ma ancora recentemente, stai continuando, appunto, ha iniziato questa rubrica sul Corriere della Sera che si intitola Archi Umarell, scritto tutto attaccato. È ancora attiva questa rubrica?
Non è più attiva, ma
poco,
io spero,
recente,
che venga,
no?
In qualche modo ripresa,
ecco,
dagli Umarell ufficiali. Ecco.
Una bellissima rubrica dove questo architetto Umarell, Giorgio Scianca, si divertiva a osservare, a fare delle considerazioni sui cantieri, si divertiva, insomma, sì, non erano solo divertenti, ma...
No, io da bravo pensionato, in qualche modo, girando per questi cantieri, cercavo anche delle motivazioni tecniche, non solo, e anche architetturali, per spiegare questi cantieri.
Allora,
e con dei dubbi che mi venivano dalla professione che ho sempre fatto e da alcune osservazioni che non mi convincevano del tutto.
Allora leggo da un tuo archi Umarell, intitolato Sì a Via Roma pedonale, ma il pavimento nero è un errore. Si faccia una domanda e si dia una risposta, Gigi Marzullo. Cos'è un archi Umarell? Crasi tra architetto e Umarell. Quest'ultimo è percepito come l'anziano che guarda i cantieri edili. L'iconografia lo disegna con le braccia conserte dietro la schiena, che osserva e commenta con i suoi simili. L'architetto, l'ingegnere fa la stessa cosa, ma guardando anche i progetti, le carte, i giornali, i rendering. Una nuova categoria di archi qualcosa? Un neologismo che, al contrario di archistar, non ha il copyright e non è depositato all'ufficio progetti, anche perché è un termine dialettale. Una categoria vecchia come il mondo, che si è aggiornata con il digitale. Il cantiere oggi sono le città intere. La possibilità di vedere dal vivo quel che si sta costruendo è un'esperienza unica. Il mondo social poi dà la possibilità di scambiarsi opinioni e critiche. Osservatori, critici e che altro? In un mondo che non vede più neanche l'evidenza, tornare a guardare dove si mettono i piedi ed immaginare dove si poseranno fra qualche anno non è cosa da poco. E poi l'architettura, l'urbanistica, non possono più essere demandate a pochi, criticate da ancora meno persone. Oramai tutti criticano tutto.
E, sì, era insomma, una...
Abbiamo letto un piccolo passaggio.
Sì, dunque sono tante... ci sono tanti aspetti, ripeto, la città in questo momento ha più di 100 cantieri solo del PNRR, poi ci sono i cantieri, quelli ancora del bonus del 110%,
uh-huh.
Ci sono i nuovi cantieri della metropolitana,
ma
che
sì,
stanno in linea 2,
insomma,
la città va avanti a ritmi alterni, a velocità,
certo,
alterne,
certo.
A volte ci sono delle velocità. Quello che io patisco di più è le dichiarazioni che vengono fatte quando si annunciano, no? Quasi come un'opera architettonica nel giro di poco tempo si vede realizzata. No, i cantieri non sono così.
Non è così.
Durano tantissimo, a volte cambiano la vita delle persone, perché vediamo, no, quando i tempi, anche oltre ai tempi tecnici, ci sono dei tempi dovuti a dei fattori esterni, per cui ci sono dei ritardi dovuti all'aumento delle materie prime o a fatti meteorologici. Quindi, cioè, tutto conta, e la città vive male,
certo,
il cantiere.
Vive male il cantiere.
E quindi bisogna in qualche modo arrivare a una stagione di questi cantieri vissuti in maniera diversa e più condivisi.
Più, ecco, condivisi. A tal proposito, faccio a tal proposito vorrei dire appunto questo. C'è un imprenditore umanista, ingegnere, che si chiama Dio Guardi, che a Lione, nei primi anni 90, insieme a Renzo Piano, avevano realizzato un parcheggio che si chiamava, adesso te lo dico perché non mi ricordo più.
Sì, ma comunque parcheggiava, un grande parcheggio.
Era il teatro de Celestin nel cuore di Lione, appunto. Realizzando questo parcheggio, per loro è stata l'occasione per teorizzare una iniziativa che si chiama Cantiere Evento, che è diventato poi un marchio registrato, ma partiva da una riflessione molto importante, su questo ci ho fatto una tesi di laurea qualche anno fa e di cui vado molto fiera, hanno fatto una riflessione partendo dal fatto che i cantieri sono come delle ferite sul territorio, perché vanno
a segnare una ferita
vera e propria all'interno del territorio, e quindi crea delle reazioni non solo a livello di impedimenti del traffico, ma anche delle reazioni. Tante volte si può dividere un territorio, si crea un buco, si creano anche rumori, si creano vibrazioni, si creano tutta una serie di cose. E quindi nel riflettere intorno a questo fenomeno necessario tante volte, hanno elaborato l'idea di far partecipare anche i cittadini. Quindi sono stati non i primi, perché già negli anni 70 c'erano state delle sperimentazioni in tal senso, ma loro hanno proprio iniziato a far partecipare la cittadinanza, coinvolgendoli per far conoscere i lavori, non solo raccontando alla cittadinanza guardate, stiamo facendo questo, quest'altro, vi mettiamo due foto eccetera, ma proprio facendo dei tavoli di collaborazione, portando a conoscere anche il mestiere del lavoratore. Non so, il muratore fa questa cosa, questa lavorazione in questo modo, per quale motivo fa questa lavorazione in questo modo, perché si usano questi materiali, quali sono, insomma, ed è stato un bellissimo percorso partecipato, che poi nel tempo ha avuto tante imitazioni, e oggi appunto questo approccio vediamo che comunque a volte viene utilizzato. C'è anche un video.
Qui a Torino
c'è anche
una cosa del genere, è stata attivata per il rifacimento della Cavallerizza,
ad esempio,
in questo momento. Quindi con attività informative, ma anche artistiche, e in qualche modo io quello che c'è un problema un problema di tipo culturale, ma poi c'è un problema di tipo sociale, perché il coinvolgimento deve avvenire per i residenti.
Esatto.
Cioè deve avvenire per i negozianti del luogo.
Sì.
Che bene o male sono quelli anche che vengono molte volte molto penalizzati, sì, dai lavori che vengono fatti. Quindi effettivamente è un elemento da studiare e da progettare.
Da progettare. La metropolitana fa questo genere di iniziative, per i lavori della metropolitana vengono effettuati, poi vedo che anche intorno alla città altri cantieri vengono realizzati sempre di più con questa modalità, perché non devono più essere una ferita i cantieri. Ecco, non solo si sviluppano le tecnologie nella costruzione, nei lavori, sulla realizzazione delle opere, ma anche nel modo in cui si realizzano i cantieri. I cantieri pian piano si trasformano, magari una volta non erano segnalati, insomma pian piano si impara, si cresce, no? Insieme, parallelamente.
Viene in mente una cosa che recente, proprio perché hai parlato di ferita, una operazione recente che è stata fatta con l'ipnosi invece che con i farmaci. Allora, ecco, dobbiamo forse imparare a essere ipnotici, no? In queste ferite, per rimarginarle, e quindi essere anche, portare il pensiero oltre il cantiere.
Sì.
Quindi l'architettura deve essere anche qualcosa che è una promessa di guarigione,
sì,
in qualche modo.
Ma non deve essere solo una promessa, però.
No, 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 deve mantenerla, però se si stanno facendo i lavori,
perché
la sennò speranza
è marketing,
certo.
È puro marketing, ma nel senso quello
certo.
Come si dice? Ecco, invece deve essere accompagnato poi dalle azioni, giustamente. Beh, ad esempio, nella metropolitana parigina, a Parigi lo sanno bene, loro hanno culturalmente lavorano molto da questo punto di vista, hanno proprio delle
figure.
Hanno cominciato anche
a fine Ottocento.
Hanno proprio delle.
Hanno un po' di storia rispetto,
sì,
a noi che ne abbiamo poca.
Mi piacerebbe poi un giorno parlare di questo in una puntata di Metro Sound, infatti dedicherò poi
E c'è anche tutto un mondo sotterraneo nel cinema, cioè voglio dire ambientato nelle metropolitane, che
esatto,
sono dei grandissimi film di cui potremmo poi parlare.
No, infatti, poi ho una notizia, perché io e Giorgio ci sentiamo, e allora poi ho una notizia, ma ne parleremo più avanti. A proposito quindi di metropoli come idea, la metropolitana, quindi stiamo parlando di metropolitane, lavori, costruzione, metropolitana come infrastruttura, che ruolo ha nella costruzione dell'immaginario urbano, secondo te? Visto che abbiamo anche sentito la presentazione del nuovo piano regolatore, no?
Sostanzialmente cosa serve?
Di Torino,
sì, cosa serve la metropolitana? Cioè voglio dire, a percorrere distanze notevoli in brevissimo tempo. Quindi voglio dire, noi siamo abituati ad attraversare a piedi, in bicicletta, in macchina, ma il tempo è sicuramente un tempo lento. La metropolitana è velocissima e in pochi minuti attraversi la città. Io dico sempre, per esempio, faccio l'esempio di non di metropolitana, ma che è una metropolitana per le auto, che è le ronde di Barcellona. Tu attraversi tutta la città di Barcellona,
dove sei
tutta,
appena stato tra l'altro,
esatto, tutta la città agli 80 all'ora, senza un semaforo,
esatto,
cioè passi da nord a sud in 10 minuti, hai attraversato un'intera città. Quindi non è solo la metropolitana, è proprio un'idea del trasporto,
esatto,
che deve essere diversa. E tra l'altro Torino era una città era una città molto fortunata da questo punto di vista, perché nell'impianto urbanistico i grandi viali dovevano rappresentare, no, questa velocità di percorrenza che doveva essere di flusso. Certo. Oggi noi con l'invenzione del semaforo siamo fermi ogni 10 metri, ogni 20 metri. Beh, abbiamo un attraversamento, esatto. Siamo fermi, quindi abbiamo reso impossibile, immagino quello Corso Francia, per chi se lo ricorda una volta, sì. Ecco, cioè arrivare da Torino a Rivoli, esatto, in macchina al limite dei 50 e ogni 300 metri, certo, un semaforo. Che viabilità,
sì, prima.
Allora il concetto di metropolitana e di velocità deve entrare nella logica, in una logica più ampia dei trasporti. Non è solo la metropolitana, ma devono essere anche le piste ciclabili, oppure i percorsi del tram protetti in maniera diversa. Allora la mobilità cambia. Quando cambia la mobilità in una città, le città cambiano.
La cosiddetta mobilità integrata, che permette, giusto?
Sì. Ma cambia tutto. Cambia tutto. Tu immaginati collegare oggi, per arrivare ancora all'aeroporto di Torino, si prende ancora il pullman. Cioè, voglio dire, abbiamo ancora un pullman che fa le fermate, poi c'è l'express che è più veloce, ma se no. Abbiamo, allora, che tipo di mobilità quando e costa 7 euro quando il volo per arrivare a Barcellona costa 20? Cioè, voglio dire, c'è questa disparità, capisci?
Sì.
Cioè, mettere a sistema il sistema viabilità è importantissimo, è vitale, certo, per una città. Perché tu puoi benissimo cambiare, anche cercare di cambiarla, ma se non cambia per strada, non cambia dentro le città. Cioè, non siamo una popolazione virtuale che gli basta stare davanti a un, esatto, computer o a un cellulare, no, esatto, cammina.
Esatto, parlavi prima di Notting Hill, il film ambientato a Londra. Londra è stata la prima città con la metropolitana, no? Nel 1863, perché è stata inventata la metropolitana per ovviare allo smog e al traffico che c'era in superficie per i problemi di insalubrità. E quindi certo, non deve aggiungersi, non deve essere la soluzione a un problema di inquinamento, ma deve essere appunto pensata, no, come dicevi giustamente,
può
integrata,
aiutare sicuramente,
spingendo a trovare anche altri mezzi di spostamento. A proposito,
cioè, noi non vogliamo diventare una popolazione che vive nella metropolitana,
no, infatti,
ma che viaggia,
ma
nella
che viaggia,
perché
esatto,
vivere si vive sopra terra,
si spera anche, infatti, in mezzo alla natura,
esatto.
All'ultimo brano c'è un brano tratto da un film, a proposito di paesi di lingua latina, quindi parlavi di Barcellona, c'è questo documentario che si chiama Obra.
Sì, no, è un film.
È un film?
È un film
vero e proprio,
è un
del 2014.
Film, un bellissimo film che non ha avuto una, credo, proiezioni in Italia se non in qualche film festival, ma che è molto rappresentante di una città brasiliana, quindi portoghese in questo caso, la lingua parlata, San Paolo, in cui la storia della città, quindi un'altra grande metropoli che se la batte con Rio de Janeiro, no? In qualche modo, invece, come città più rappresentativa del Brasile, ma che ha un'evoluzione modernista incredibile, molto apprezzata, ma che ha delle contraddizioni enormi, naturalmente tra ricchi e poveri, ma anche delle contraddizioni con il passato. La storia di questo architetto che deve costruire una nuova un nuovo edificio e uh-huh. anche ha un padre imprenditore e scopre nello scavo delle fondamenta dei corpi uh-huh. che erano dei corpi che erano stati nascosti durante la dittatura militare, erano stati seppelliti durante la dittatura militare e quindi ha un rifiuto, no? verso l'architettura, verso non sa cosa fare. È indeciso e vive questo dramma anche familiare perché chiaramente
certo.
non può, il padre non può non sapere di, mm. di questi resti nel terreno
mm-hmm.
e quindi è in un periodo particolare ed entra in una profonda crisi
mm-hmm.
e questa crisi la vive anche musicalmente, no? Con questa musica di Milton Nascimento mm-hmm. Il pezzo si chiama Trastevere.
Benissimo, ce l'ascoltiamo, siamo in chiusura, abbiamo anche sforato e abbiamo il programma sullo sport subito dopo qui su Radio R18. Il nostro Costantino Meloni ci sta già facendo segno, ci sentiamo questa bellissima Trastevere di Milton Nascimento e io ringrazio Giorgio Scianca per essere ritornato qua. Giorgio, tu lo sai, quando vuoi, anche per
grazie
te,
a voi.
Le porte di Metro Sound sono aperte, ma comunque... Lasciamo
in sospeso.
Ti saluto
con una promessa.
Con la promessa, certamente. Grazie, è stata una bellissima chiacchierata. Spero che anche gli ascoltatori di Metro Sound abbiano gradito. Ci risentiamo sempre qui a bordo di Metro Sound sulle frequenze di radio, metafrequenze di radio R18 martedì prossimo dalle 19 alle 20. Sarò puntuale, lo prometto, chiedo scusa sin da ora al prossimo programma. Milton Nascimento con Trastevere, eccola qui.
A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho. Os olhos cheios de terra, o bonde fora dos trilhos. A aventura...